You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Storie Libere presenta...
Conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini.
È passato un anno da quando Gianni Mura non c'è più. È stato un anno denso, difficile, altalenante, surreale, e mi sono sorpreso tante volte a chiedermi chissà questa cosa Gianni Mura come l'avrebbe commentata, quali parole avrebbe trovato. Ecco, le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti in una scena che ha fatto epoca, e Gianni lo pensava davvero, evidentemente, che le parole fossero importanti, se si considera l'attenzione artigiana, rispettosa che aveva nella scelta dei termini, alla base di quel lessico mai scontato, vario, preciso, vivo. Questa puntata si intitola Io lo conoscevo bene, quindi è giusto dare la parola a chi questa affermazione la può rivendicare a pieno titolo, partendo da te ovviamente, Gigi.
Sì, io lo conoscevo bene davvero, non ero l'unico, eravamo in tanti, credo che nessuno di chi l'ha conosciuto bene lo potrà dimenticare mai, tantomeno a un anno di distanza che sembra, davvero sembra ieri, sembra passato poco, e però in mezzo c'è stato tanto dolore nel mondo e anche nel nostro piccolo cosmo senza mura, era stato lui a coniare Il senza brera, tutto attaccato il giorno che se ne andò il maestro, ed è giusto adesso, secondo me, è automatico che noi siamo i senza mura. Tra i noi ci metto la mia cara amica Emanuela Alvisio. Ciao Manu.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno Manu. Senti, io ci tengo innanzitutto a ringraziarti per questa partecipazione, ma la ragione per cui tu sei a farci compagnia oggi è che intanto dobbiamo farcene in questi giorni e poi perché domenica 21 marzo tutti noi avremo una grande sorpresa televisiva su Sky Arte e poi mi pare anche su Sky Sport, ci darai pure gli orari. Raccontaci cosa hai fatto in questo anno e che cosa vedremo insieme domenica sera dopo che tu hai tagliato questo traguardo.
Beh, in quest'anno, diciamo, dalla perdita, vuol dire, di Mura, ho pensato che sarebbe stato bello, diciamo, per l'anno dopo ricordarlo con un documentario e quindi, vuol dire, con delle immagini, non tanto con delle parole, perché comunque la scomparsa di Mura è stata molto ben ricordata da parte di tutti i colleghi, soprattutto da parte di tutti i mondi, dal mondo dei ristoratori, dal mondo dello sport, dal mondo enologico. Ecco, ha significato tanto per tutti. E allora ho pensato invece di tradurlo in immagini, siccome Gianni scriveva sempre dal tour cartoline a tutti i suoi amici, e allora ho pensato, beh, ricambiamolo, mandiamogliele noi le sue cartoline, che forse gli piacerebbero, vuol dire forse no, dai posti che lui amava di più e dove lui scriveva saluti dal tour, e noi gli scriviamo... saluti dai, l'ho chiamato appunto il documentario che ho fatto Mura Amour, perché diciamo Mura si, cambiando le lettere, si può dire Amour, Poi ho sentito Bartezaghi e ho sentito dei poeti dialettali milanesi per sapere se amour in milanese appunto si dicesse con la U. C'è chi mi ha detto sì, c'è chi ha ritirato fuori le poesie del Porta, c'è chi ha detto no, c'è chi ha detto non lo so. Allora, calcolando che forse poteva essere uno sbaglio, anche se Bartezaghi si dice, mi ha detto no, no, come anagramma si può fare, è giusto, sopra la parola U ho messo come gli scolari a scuola quando sbagliano, ci ho fatto una piccola V e ci ho messo la O sopra. Che sia anche un po' un omaggio, Mura, insomma, Mura in francese, si dice amore. In più Bartezaghi mi ha dato l'idea e mi ha detto: se tu dici veloce Mura, 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 Mura,
Tutto attaccato,
finisce per essere amore. E quindi così sono stata, diciamo, un po' più libera. Quindi sono partita, vuol dire, dal titolo e poi dalle cartoline, le cartoline sentimentali di un grande giornalista. Ecco,
senti, no, no,
giornalista e basta, non sportivo, perché io reputo che è stato un grandissimo giornalista senza bisogno di specificare dove, come e quando. E quindi questo documentario che dura 75 minuti, appunto, andrà in onda domenica 21 marzo su Sky Art alle 21:15 e poi dopo sarà replicato. Dico 75 minuti perché il problema naturalmente non è la mia interpretazione di Mura, non è la mia visione di quello che posso aver capito o non capito di Mura, ma è una visione corale, cioè ho sentito una trentina, vuol dire, di colleghi, di ristoratori, di gente che aveva conosciuto Gianni, per cui sono partita da oltre 2 ore di interviste, di riprese, per poi scendere a 1:30 per poi fare un'altra selezione. Diciamo così, devo dire severa, ma io cercavo un po' il ritmo e poi scendere, insomma, a 75, anche se, insomma, mi dispiace per tutti quelli e anche per tutti voi che ho dovuto tagliare, ma penso, insomma, che non si può abusare del tempo anche di chi ascolta e degli spettatori, di chi guarda.
Ci fidiamo ciecamente del tuo gusto e dei tagli che avrai operato. D'altra parte, quel mura, 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 già vale no, non la tentazione, l'obbligo di vedere questo documentario. Pensa che lui, dopo un anno, è ancora qui che ci costringe tutti insieme a giocare di anagrammi, a giocare di calambur, no? Quindi così, costringe il nostro amico Nicola Filippone la sera del 21, guai a te se ti guardi Roma-Napoli, guai a te. Oppure guardi la prima mezz'ora e poi hai di meglio da fare.
No, ma
Sì,
non c'è partita, scherzo.
ma si può anche, insomma, si può anche registrare,
Sì. Questo è vero.
comunque il derby del sud, per quanto Napoli, scusate, Mura, ma sia Napoli, naturalmente, che Ischia, sia Roma, insomma, comunque gli farebbe piacere. Ecco, diciamo l'altro. Partendo dai tuoi senza mura, io incomincio a essere senza mura, diciamo, rispetto a voi, da una settimana, insomma, da quando, e non da un anno, da quando ho finito e terminato il documentario, che è un po' come la tesi di laurea, uno non vorrebbe mai finire, perché dal momento che lo finisci, smetti di essere studente e diventi altro, e hai un po' paura. E io anch'io ho avuto il privilegio di poter stare con Mura un altro anno, perché comunque parlando di lui, andando nelle Langhe, dalla coppia Garanzini-Bianucci, andando a Monte Isola, andando a Ischia, andando a Roma, andando a Milano, nei suoi posti un po' così del cuore, ho potuto convivere un po' di più con lui, perché il fatto è questo: se vi capiterà di fare un documentario, un libro, come a te è successo per Rocco, non so, magari 10 anni dalla morte, sì. Allora 10 anni sono un tempo in cui uno magari riscopre delle cose che non sapeva.
Sì.
Quella persona che può essere, insomma, diciamo più o meno cara, comunque a cui abbiamo dedicato la nostra attenzione. Se invece incominci il lavoro, diciamo, un mese, 2 mesi dopo, ecco, più che la riscoperta, insomma, ti sembra ancora di potergli allungare, di poter allungare la vita, sia tua e sua, di potergli stare ancora insieme. Quindi è questo, per me, è stato da una parte un po' divertente, diciamo, nelle parti divertenti in cui Gianni faceva l'ironico, si prestava a cantare, perché poi, ecco, diciamo che forse la scoperta di questo documentario è che tu, come tutti i grandi campioni, Gianni non riesce nella sua vita a fare la cosa a cui teneva di più, cantare, perché era stonatissimo,
sì,
gliel'hanno detto tutti,
okay.
E lui che voleva tanto scrivere canzoni, che dice: io quando sarò in pensione mi piacerebbe tanto fare un CD, ma magari lo faccio e poi lo regalo, perché sennò chi lo compra? E lui aveva, insomma, voglio dire, anche i grandissimi, ecco, dire, nella vita poi ci hanno queste ferite che non riescono nella cosa che loro amano e che vorrebbero di più. Insomma, è stato un grande cruccio di Gianni.
Sono le umane debolezze dei grandi. Senti, questo, io sono certo che, cioè, intanto la curiosità di vederlo mi dura ormai da mesi, da quando ho saputo che ti ci eri messa. Trovo quella tua frase, ho passato un anno in più insieme a Gianni, la trovo meravigliosa, e a chi ci sta ascoltando, erano pochi all'inizio, ma poi alla volta ci hanno preso gusto. Io dico di non, raccomando di non perdersi un omaggio a un fuoriclasse da parte di una fuoriclasse. Un bacio, Manuela.
Grazie a voi.
Grazie Manuela.
Grazie.
Ciao.
Bene, Gigi, oggi è una puntata davvero speciale e mi pare di capire che, diciamo, la lista degli ospiti non si esaurisce qui, giusto?
Più che giusto, anche perché mi pare che Repubblica, e poi vorrei parlarne con questo nostro interlocutore, che tra un istante appunto dirò chi è, vabbè, lo dico subito, si chiama Giuseppe Smorto ed è una storica firma di Repubblica, con molti ruoli, molte mansioni. Tra le tante è stato anche a lungo il capo di Gianni Mura, no? Perché così è, e dopo ne parliamo con lui. E quindi vorrei sapere che tipo di sottoposto era Gianni Mura. Ma il senso è che se c'è, e forse da qui vorrei partire con Giuseppe, se c'è un giornalista celebre, che discorso, ma insomma un giornalista e per giunta sportivo, che noi non è che proprio siamo catalogati tutti di serie B, però diciamo di A2, no, rispetto a io trovo che Gianni sia stato celebrato e coltivato, e lo sia tuttora, nel mondo di Repubblica come pochi altri. Dimmi se mi sbaglio, Giuseppe Smorto.
Intanto ciao a tutti e grazie.
Ciao.
È un momento speciale. Ciao. Anche per me, un po' di, come sempre è stato con Gianni e come tuttora, è fatto di lacrime, ma è fatto anche di piacere e orgoglio per aver lavorato con lui, e di nostalgia per lui. Io sono stato protagonista di un sacrilegio, cioè io sono stato il capo di Gianni, ma ho avuto la fortuna di essere non solo il capo di Gianni, ma di essere il capo di una redazione sportiva eccezionale, che è quella di quegli anni, e che spiega anche un po' quello che Gigi ha appena detto sul rapporto Gianni Mura-Repubblica. Cioè, quelli erano gli anni di Brera, gli anni di Fossati, di Clerici, e io mi sono trovato per la pura congiuntura della storia a coordinare questi grandissimi giornalisti. E per cui Per prima cosa, proprio come unica annotazione personale, mi sento fortunato, ho avuto una fortuna immensa dalla vita, che è stata quella di lavorare con loro e soprattutto con Gianni, che più di tutti era importante per me perché era anche un mio amico, un mio carissimo amico.
Questo.
Che dire, dunque Gianni era la persona più pratica del mondo sul lavoro, cioè era una persona che si poteva impuntare, cioè se credeva un'idea, se credeva un corsivo, se credeva un commento, te lo faceva, te lo produceva in mezz'ora, ce l'aveva in testa. Se non ci credeva si impuntava come un toro, cioè non lo voglio fare. Molto spesso i giornali, e voi lo sapete benissimo, sono fatte di richieste talvolta bizzarre che arrivano dalla direzione, no? Soprattutto in quegli anni, erano anni in cui lo Sport di Repubblica si stava affermando, c'era un glorioso e anche amato condirettore, vice direttore, poi condirettore che era Gianni Rocca, che era
Però,
un grandissimo esperto di sport, oltre che vecchio cuore Granata. Allora ogni tanto Gianni Rocca chiedeva delle cose. Mi ricordo che ci fu una battaglia pazzesca, in cui Gianni, proprio una delle volte in cui Gianni si impuntò, perché c'era il Milan che era vicinissimo allo scudetto, ma non lo aveva ancora conquistato, e Gianni Rocca, volle fare lo stesso un inserto per lo scudetto del Milan. Ripeto, a scudetto non ancora vinto, e Gianni si impuntò, disse: io mi rifiuto di scrivere. Perché non mi pare giusto, non mi pare corretto, non mi pare sportivo, poi non mi pare benaugurante, insomma. E lì scoppiò un conflitto, uno dei rari conflitti tra la direzione e lo sport, proprio perché Gianni non vuole scrivere.
Beh,
E
Gianni
poi,
aveva anche il suo carattere, ecco.
com'è?
Aveva anche il suo carattere, voglio dire, non
Sì,
era.
assolutamente. Aveva anche il suo carattere. E lì proprio per me era il Luna Park, stare con lui, stare con tutte queste grandi firme, e si trattava solo, e questo era lo stile di Repubblica, cioè qual è stato poi il segreto di quegli anni lì, che erano gli anni più belli, gli anni proprio dell'ascesa di Repubblica, quando è diventato il primo quotidiano italiano. Era la valorizzazione delle firme, cioè io mi nascondevo naturalmente. Tu prima hai detto: sì, sono stato una firma. In realtà io sono stato una persona che ha vissuto all'ombra di questi giganti, come era prima di tutto Gianni. E la bellezza di quegli anni era che Gianni era, per esempio, molto impegnato sulle campagne sociali, cioè mai come in quegli anni. Abbiamo lavorato su temi come la violenza negli stadi, il
Come
razzismo,
no, come no. Sì.
e stiamo parlando di 30 anni fa, di 25 anni fa.
Sì.
E
Stai
piange
parlando?
il cuore a pensare che molte di queste cose, molti di questi fenomeni sono partiti dagli stadi per allargarsi poi a tutta la
Alla
nostra
società.
società, a tutta la nostra vita.
Certo, hai perfettamente ragione. Io ti interromperei solo un istante solo per dare un'idea a chi è più giovane di noi, beato lui. Di che cosa significa quell'epoca? Tu hai citato, oltre a Gianni, sei partito da Brera e poi hai citato, per esempio, Fossati e Clerici. Allora c'era, però, e quindi stiamo parlando di monumenti. Però, a parte Emanuela Audisio, che era lì, e come se c'era, però io ho letto ieri il tuo Elzeviro sul venerdì in memoria di Gianni e devo dire che non è che al di là dei mostri sacri voi altri non sapeste usare la penna, non lo dico per piaggeria, ma lo dico per dare una dimensione a quel tempo, a quell'epoca giornalistica, non solo di Repubblica, ma in particolare di Repubblica. E sinceramente faccio un po' fatica a riconoscermi nei tempi attuali. Ecco, questo è. Che dici?
Ti ringrazio, c'è cioè, Repubblica come anche altri giornali naturalmente, però
Sì,
Repubblica
certo.
è stata una grandissima scuola. Sì. Naturalmente io prima non ho nominato Emanuela perché Emanuela è come se fosse mia sorella, poi ho saputo che ne avete già parlato, però cioè, già Emanuela allora era quella che è adesso, no?
Certo,
Quindi
no,
proprio c'era proprio la difficoltà di riuscire, avevamo anche un pochino più di spazio, ma di riuscire, come dire, a valorizzare tutte queste firme, poi le altre che abbiamo cresciuto. Quindi, insomma, erano anni veramente stupendi. Gianni ha visto dei fenomeni, cioè io ho letto articoli di Gianni di 30 anni fa in cui parlava di crisi del giornalismo, di un certo modo di fare giornalismo, un po', mi pare di cogliere la stessa tua amarezza, Gigi, un po' sembra che sia passato invano tutto questo tempo.
È
Sia dal punto
vero,
di
è vero.
vista, dire, dei mali della società, sia se vogliamo guardare al nostro mondo, in quella che è poi la crisi dei giornali, di un modo di fare i giornali.
Ma d'altra parte sembra reducismo, però non è colpa nostra se nel 1946 al Giro d'Italia c'erano Alfonso Gatto e Indro Montanelli, faccio per dire. Se nell'82 ai mondiali, quando io andavo davanti al camino acceso a Pontevedra ad ascoltare Berzot, mi trovavo schierati Giovanni Arpino, Gianni Brera, Oreste Del Buono e aspetta che ti dico, e Mario Soldati. Non lo so. Ci sarà, no? Una spiegazione? Forse no, però perlomeno concedeteci questa parte di reducismo, no? Perché oggi ad ascoltare Mancini, con tutto rispetto, c'è comunque un'altra generazione, c'è gente che magari ti racconta le cose con una puntualità, senza magari, ti racconta le cose con una puntualità anche tecnologica che allora era impensabile. Però ragazzi, se poi bisogna mettersi al carrello dell'Olivetti lettera 32, forse qualche differenza c'è.
Sì, sono cambiate anche le forme del giornalismo, cioè il
Ma c'è,
giornalismo è
certo.
molto anche, come si può dire, sfarinato, cioè la dieta mediatica è molto più ampia, però certo non ci sono, per dirla con una formula, i giornalisti che spostavano le copie, no? Quelli che
Esattamente.
c'erano allora. Quando
Esattamente.
Brera nella Repubblica, quello è stato uno dei motivi per cui Gianni, a parte che Gianni ha rifiutato veramente gli assegni in bianco, come li ha rifiutati Brera poco prima di morire in un incidente stradale, Brera ebbe un'ulteriore offerta dal Corriere della Sera. Gianni è successo ciclicamente che abbia ricevuto delle offerte clamorose proprio dai nostri concorrenti e è voluto sempre restare lì. E adesso questo fenomeno non c'è più, cioè ci sono
No.
belle firme, buone firme, ma.
Però ecco, torno a questa osservazione iniziale che non vuole essere minimamente un paragone, un raffronto, ci mancherebbe altro. È passata a livello ormai, no? E quindi quando passa a livello, dopo tutti questi discorsi, hanno un senso relativo. Però Repubblica, ancora grazie ad alcuni, a cominciare da te, da Manuela, eccetera, in questo anno si è sdebitata nei confronti di Gianni, secondo me, perché se ne sono andati molti del gruppo storico di Repubblica. Tu hai citato Gianni Rocca, cioè, mettiamoci Giorgio Bocca, mettiamoci Peppe D'Avanzo, e potremmo andare avanti purtroppo con un elenco molto lungo. Però non so quanti di questi abbiano ricevuto l'omaggio prolungato che ha ricevuto e sta ricevendo ancora Mura, che era uno sportivo e quindi in teoria di serie B, no? In teoria. E questo mi colpisce, ovviamente mi dà gioia, ma mi colpisce.
No, io ti
Prego,
confermo una
prego, vai.
cosa che un po' credo anche un po' il dolore di Emanuela, cioè io ci sono rimasto un po' male. Ma io ero già fuori io continuo a lavorare per Repubblica, però insomma sono andato in pensione, per cui collaboro, insomma. Quando abbiamo fatto i due libri per Gianni, però è una piccola cosa, io mi sarei aspettato dei pezzi, diciamo, fuori sport, perché Gianni è stato veramente una personalità, un giornalista largo, cioè che ha scritto di tutto.
Largo, che bello largo. Eh no, bello perché c'è
tutti i sensi.
dubbio che stia volendo, ma è bello però, largo.
In tutti i sensi, però devo dire che Gianni è, a parte quella cosa lì che è stata l'amarezza di un attimo, devo dire che Gianni è veramente molto amato, rimane molto amato, e infatti si vede da quello che stiamo facendo, da quello che ha fatto ieri il venerdì, da quello che domenica farà sicuramente il giornale di carta. Insomma, hai ragione su questo, perché poi diciamo, tu hai nominato dei giornalisti identitari per il giornale. Qui, per esempio, penso ad Avanzo, e Gianni Mura era proprio, cioè, identitario, sposato per la vita con Repubblica.
Assolutamente. E tra l'altro di una fedeltà indissolubile che tu stesso ci hai raccontato, no? Perché poi io, essendogli amico dall'esterno di Repubblica, quindi a guardia abbassata, a mia volta so di quante proposte, quante offerte ha ricevuto, in particolare da Via Solferino, e quanto non ci abbia mai nemmeno pensato, oppure se ci pensava il tempo di un pomeriggio, e poi la sera a tavola mi diceva: "Ah, a proposito, ne è arrivata un'altra", mi diceva, no,
No.
faccio per dire. E ci bevevamo su, no? E partiva la scopa. Partiva la scopa perché poi lui non, al volo non la faceva tanto lunga su queste storie, non è che si imbrodava.
No, ma
Assolutamente.
poi era assolutamente disinteressato. Adesso dirò una cosa che può sembrare, come dire, difficile da credere, no? Cioè lui era disinteressato anche alla questione dei soldi, perché diciamo, in questo mondo, in un mondo di mercato e di concorrenza, come convinci un giornalista a cambiare giornale? Lo convinci anche con quell'argomento lì. Lui non
Certo.
faceva manco i conti, cioè non gli ho visto mai fare un conto su questo. Diceva: "Ah, ma questi mi hanno offerto tot." Cioè, diciamo, la sua passione la metteva proprio nello star lì. E se devo ricordare invece diciamo, un periodo in cui l'ho visto amareggiato, come anche Gigi sa, è stato il periodo di Emergency, cioè quando è andato a dirigere gratis il mensile di Emergency, tra l'altro facendo un prodotto proprio da collezione e formando anche un gruppo di ragazzi, e poi quella cosa lì è finita.
Sì,
Lì è
certo.
stata l'unica volta che è stato fuori da Repubblica, e lo ha fatto per motivi umanitari, diciamo.
Esattamente. E sì, infatti se lui ha avuto una ferita professionale nella vita è stata quella, l'ha sofferta moltissimo. Anche perché in lui c'era, e lo dimostra la sua fedeltà a Repubblica, c'era il senso dell'appartenenza, proprio molto 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 forte. Pensa che io lo ricordo già nell'82, quando lui era soltanto un collaboratore di Repubblica, o al massimo poteva avere un articolo 2, ma non di più. Noi eravamo insieme, abbiamo passato un mese prima a Siviglia e poi a Madrid, non dico more usorio, perché, ma insomma, passavamo il tempo insieme dalla mattina alla sera, andavamo al ritiro del Brasile insomma, come dovunque, a pranzo, a cena, insomma, insieme sempre. E lui aveva già questo senso d'appartenenza a Repubblica, pur non facendone ancora formalmente parte. E questo mi aveva colpito già allora, perché proprio era una questione sua di fedeltà, di trovarsi in un posto che era il suo posto ideale, dove aveva evidentemente innanzitutto la libertà di scrivere quell'accidente che.
Totalmente, totalmente. Diciamo, una delle qualità di quella Repubblica lì di quegli anni è che veramente tu, co come dimostra la rubrica, perché quando Gianni inizia a fare la rubrica 7 giorni di cattivi pensieri su idea di Mario Sconcerti, Sconcerti, Mario gli dice: "Tu potrai dare pure i voti al Papa." E una volta Gianni ha dato zero al Papa, ma l'ha dato ad Agnelli, ha dato 4 a Scalfari.
Cioè, sì, come no, come
incredibile, se ci pensi adesso,
se ci pensi adesso.
Ha detto, sì, sì. Gianni ha scritto i pezzi di Galli della Loggia, mi fanno venire sonno, cioè c'è una assoluta libertà e anche un grande divertimento, cioè veramente io non mi ricordo, cioè, non mi ricordo una censura, non mi ricordo niente,
ma no, non c'è dubbio.
E a proposito, no, quando si faceva il discorso prima dei giornalisti che spostano copie, io conosco diverse persone che la domenica compravano Repubblica per i 7 giorni di Cattivi Pensieri, per dire, no? Come quando una firma fa la differenza, oppure orienta anche, no, le decisioni di acquisto. Questo, però tutto questo discorso che stiamo facendo mi fa venire in mente una cosa, una riflessione che mi piacerebbe condividere con voi due e che riguarda Gianni Mura e che emerge dall'articolo che tu appunto hai scritto sul Venerdì, Giuseppe, dalle due raccolte di articoli di Gianni che sono uscite, una ad aprile e una per il Tour de France, cioè l'importanza dell'essere nei posti, no? Il fatto che un giornalista come Gianni faceva la differenza quando c'era, no? Quando sapeva descrivere, raccontare, e il fatto che questa professione, quanto sia cambiata questa professione in questi ultimi anni. Cioè, io faccio il cronista parlamentare, seguo la presidenza del Consiglio e ormai la maggior parte delle occasioni in cui c'è un evento c'è una diretta, no? E quindi non ha più senso essere in un posto, però l'approccio antico è comunque sempre quello giusto, magari del capo che ha un po' di esperienza in più, è quello di dire vai comunque perché qualcosa dal vivo la becchi, ed era la stessa filosofia che aveva lui, no? In fondo della necessità di l'importanza di esserci per dare un senso a questo lavoro, visto che andiamo verso, no, un mondo del giornalismo in cui ci sarà sempre meno intermediazione, sempre più dirette Facebook, sempre meno possibilità di esserci, quando secondo me questa esperienza di vita e di lavoro ci deve dare insomma uno stimolo in più a esserci.
Il contatto diretto, Nicola, era uno dei segreti del poter diventare fuori classe. Cioè, è ovvio che doveva averne le stimmate, le qualità, ma poi c'era un contesto che te lo consentiva. Oggi, indubbiamente, è molto più duro. Tu sentirai nel documentario che andrà in onda domenica sera, sentirai Ottavio Bianchi dire che quando Gianni gli chiese un'intervista da allenatore del Napoli, credo a Madonna di Campiglio, mi pare, in un ritiro precampionato, Bianchi fu sbalordito da come Gianni era documentato su di lui, cioè sapeva anche che non che colore di calzini, perché questo non era il suo genere, ma sapeva tutto della sua carriera di calciatore prima e da allenatore poi.
Sì. Ma Gianni studiava molto,
Certo, studiava molto, cioè aveva questo tipo di approccio.
Se posso dire, questa è una differenza, io non, insomma, ho fatto pure 40 anni dentro un giornale e tu li vedi passare, ne vedi passare tanti, e se posso dire, lo studio è una cosa che quasi non si fa più, cioè studio significa che Gianni era uno che quando era alla Gazzetta diceva ai genitori, cioè appena assunto alla Gazzetta o comunque con un contratto minimo, no? Lui diceva ai genitori vado all'università, invece si chiudeva nell'archivio della Gazzetta e si leggeva i pezzi di Alfonso Gatto, quelli che hai citato prima.
Certo.
Sui grandi, sui Verdi del Giro, diciamo, no? Certo. Anche se sui Verdi del Giro non si può dire, però era questo. No. Cioè, questa era una sua qualità. Lo studio, e lo faceva, l'ha fatto fino all'ultimo, ma proprio fino all'ultimo lui, cioè, pur potendo fare col mestiere, come dire, pezzi comunque belli, lui li studiava e questa sentivi è una cosa che andrebbe...
C'era la passione, c'era la cultura, c'era tutto. Sai che mentre ti ascoltavo prima da Brera in giù, mi è venuto una cosa che chissà in quanti hanno già detto, hanno già scritto, ma io non ci avevo mai pensato, mi è venuto stasera, in questo momento, giuro, grazie anche a quel goccetto di vino con cui mi faccio compagnia in queste occasioni, sai che secondo me i suoi cattivi pensieri sono stati l'arcimatto di Brera.
Sì, diciamo che... Io... sono no. stati... sì, sono legati a lui, sì, le
Sono legati
premesse
al
sue.
suo.
Sono irripetibili, come era irripetibile, come è stato irripetibile l'arcivato, sì.
Nel senso che lui si è sempre considerato fieramente un allievo berriano, ma che ne abbia detto qualcuno, povero di spirito, non è mai stato un imitatore di Brera, anzi proprio ne rifuggiva
No, assolutamente.
esatto, nel modo più assoluto. Però c'era questo filo, no? Questa discendenza di cultura, di passione, di pelle, di saper sviscerare, eccetera, che secondo me lui ha trasformato in una cosa moderna, anche come linguaggio semplice, che erano i cattivi pensieri, semplice ma strapieni di contenuti, mentre quell'altro, che invece era un altro genere, era pazzo, aveva inventato il suo linguaggio irripetibile, assoluto, quello che vuoi, ed era l'arcimago. Secondo me ci sta, è come un parallelo di discendenza. Poi se ho detto una fesseria, puoi anche censurarmi subito, eh.
No, 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 sono d'accordo, nel senso che si tratta di due modi molto identitari, no? Cioè che hanno caratteri, sono i modi, cioè Gianni Mura e Gianni Brera sono ricordati soprattutto per questo.
La capacità di risvoltare, che non è saltare di palo in frasca, ma che ogni tanto invece lo è davvero, ma a quel livello però, che è un valore aggiunto incredibile.
Sì, infatti Gianni lo faceva in un modo, cioè Brera lo faceva in un altro modo e Brera ti poteva rispondere sulle qualità della patata viola, sulla politica dei socialisti, oltre che sul calcio, e la stessa cosa faceva Gianni dentro la
Verissimo,
rubrica.
verissimo. Senti, ci ha detto prima Emanuela, appunto raccontandoci di questo suo modo in cui ha interpretato l'idea sua, peraltro, del documentario su Gianni che vedremo domenica. Ci ha raccontato, insomma, come è nato, come cosa, eccetera, ma soprattutto ci ha detto una frase stupenda, che è: in realtà mi sono regalato un anno in più di compagnia di Gianni facendo questo. Io credo di capire che tra le antologie, quello che ho letto ieri sul venerdì, eccetera, tu abbia cercato e abbia, si sia riuscito a fare la stessa cosa più o meno, no?
Eh sì, perché comunque hai il piacere di. Intanto io sono arrivato a un'età in cui mi dimentico le cose, quindi c'è
La
anche il
festa.
piacere di rileggerle. E devo dire che rileggendo Gianni, per esempio, ho capito quanto lui amasse il ciclismo. Cioè, se vogliamo parlare di quei due libri che abbiamo fatto come Repubblica quest'anno,
Sì.
pur riconoscendo proprio una scrittura gigantesca, cioè certi pezzi, tipo i funerali di De André,
Sì.
certe interviste che c'erano nella prima antologia, diciamo, invece la scelta sul ciclismo mi ha fatto riscoprire proprio lui, che poi era bravo già ai tempi della Gazzetta, perché diciamo lui alla Gazzetta alla fine era molto giovane, non c'è stato tantissimo. E come lui stesso racconta anche nel documentario di Emanuela, lui voleva fare lo scrittore, voleva fare il poeta, comunque non voleva fare sport. Però già in quei pezzi, l'intervista alla moglie di Adorni, per dire, cioè non
Ah,
gli
sì.
davano
E
pezzi di primissimo piano, no? Cioè Adorni vince il mondiale e
come
lui intervista la moglie, o
no? Io ho fatto
comunque.
un salto quest'estate quando l'ho letto perché c'aveva 22 anni.
Sì, infatti.
Era di una precocità pazzesca. 22 anni ha scritto quella cosa lì, che è memorabile. Memorabile. Ah, no, vabbè. Ragazzi, noi possiamo andare avanti giorni a parlare di. A parlare di queste cose, perché poi voi
Sai, no, ma poi
dimmi.
guarda, con Gianni, poi Gigi lo sa benissimo e meglio di me. Gianni era anche divertente, cioè veramente. Io questa cosa che ho scritto per il venerdì, che è uscito ieri, mi è venuta quasi facile perché sono talmente tante le storie, no? Talmente tante le cose che accadevano con lui, e che insomma è stato facile rimetterle insieme. era uno che amava la vita, cioè, che voleva far tardi, che si
Certo.
risparmiava sul lavoro,
Mai.
cioè, prima il lavoro, però finito il
Certo.
lavoro, adesso.
Meglio una cartella in più, meglio un bicchiere in più, meglio un'ora in più insieme. E lo so io che poi, insomma, quasi sempre, spessissimo, comunque ero io ad accompagnarlo a casa dopo le nostre notturne o dopo queste robe. Quindi, e poi finivamo ancora a chiacchierare fino alle 3, alle 4 di mattina sotto casa sua. Ma non solo non rimpiango un minuto ma rimpiango quanti invece avrebbero potuto essere di più, no?
Certo,
Insomma.
io per esempio abbiamo sempre vissuto in un'altra città, però so che voi, molti di voi, la sera della domenica poi
Come
finivate a bere, a mangiare, finite le partite, insomma, questa è
no? La
una
sera, la domenica, fi fino a quando c'era l'unità di tempo, perché poi figurati con gli anticipi e i posticipi, era diventata la cosa che in effetti il fegato un po' ne ha risentito dell'uno e dell'altro. Insomma, purtroppo, cioè, purtroppo, per fortuna è andata così. E guai a rimpiangerlo, anzi, cioè, è un
assolutamente.
privilegio. È un privilegio aver potuto vivere quei tempi insieme a lui. Certo che io, di quello che ho letto ieri scritto da te, una cosa, avrei pagato il biglietto per assistere. La volta che raccontala a chi non l'ha letto, la volta che tu l'hai invitato in quel posto dove non c'è stato verso che lui pagasse, perché, chiedo 10 secondi di premessa, perché lui in questo era breriano puro, perché se tu ti sedevi con Gianni Brera a bere un caffè o invitato a cena da lui, non se ne parlava proprio, non se ne poteva nemmeno parlare. E con Gianni più di una volta abbiamo non litigato, ma insomma discusso, perché comunque per lui era un automatismo. E invece poi, insomma, dopo un po' di tempo è riuscito ad accettare questo passo. Racconta di quella volta
Ma
che
no,
sì.
pensavo, questa è una delle tante, perché diciamo, poi io sì, sono stato tante volte al ristorante con lui, però diciamo lui ci andava molto spesso e con tanta gente, quindi ognuno ha le sue storie, no?
Sì.
E io ne ho un po', per esempio una volta, ma quella per me è la più clamorosa, cioè una volta che andiamo in un ristorante al sud e lui prenota come Moretti
Moretti, sì.
e ci sediamo e diciamo c'era diciamo, un personale piuttosto svogliato, diciamo una scarsa attenzione verso il cliente, diciamo così, no? Quindi prendiamo un primo piatto, poi forse andiamo un secondo, non lo so, ma c'era Gianni che mi guardava con aria interrogativa perché vedeva passare piatti di tutti i tipi. Diceva, ma noi a questo non ci hanno detto che c'è sta frittura, noi non ce l'hanno offerta, non c'era nel menù, eccetera. Poi improvvisamente un cliente forse avverte il gestore che quello era Gianni Mura. Allora all'improvviso i camerieri si accendono, vengono, ci portano assaggini, una lista di vini che non esisteva. A un certo punto compare pure lo chef e Gianni si è incazzato ancora di più. Invece l'episodio al quale ti riferisci
Sì,
tu è questo.
io
Io avevo un cugino che aveva un ristorante che adesso non è più a Roma, ma non un ristorante, come dire, da guida, cioè una trattoria, un posto molto semplice. Lui allora probabilmente era tardi, dico, dai Gianni, ti porto lì, eccetera. Naturalmente lì onoratissimi. Di riceverlo, si mangia, lui poi dice il conto, dice no, assolutamente non se ne parla, abbiamo avuto ordine tassativo. Allora lui, insomma, ci resta anche un po' contrariato
Basta. Eh
perché
certo, potrei,
non
lo
c'è
credo.
niente di peggio, no? Cioè uno va, è giusto che paghi, è lavoro, no? Cioè, no. E allora lui, niente, poi salutiamo, andiamo via, lui riesce a lasciare la mancia almeno ai camerieri, mi ricordo perché comunque anche quella era sacra. Appena usciti, buonasera, siamo della finanza, per favore favorisca la ricevuta. Quindi insomma lì è partita tutta una cosa. Gianni ha cercato di spiegare quello che era successo. Io ho detto: ah, guardi, le assicuro, quello è mio cugino, ho mostrato i documenti. Insomma, ci hanno vagamente creduto, siamo andati via, e loro sono entrati al ristorante e poi hanno fatto il loro accertamento. Però
Ma lui ti ha tenuto il muso per un po', però immagino.
mi ha squalificato per un po', perché no?
Sicuro, sicuro. Senti quest'altro, poi a un certo punto, Nicola, tu guarda l'orologio e quando vuoi fermarci ci fermi, perché sennò andiamo avanti fino a
È un compito ingrato, ma io veramente stavolta non ho il cuore.
Tu fai,
No, no, no.
fai, 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 fai i conti e mettiti nei panni dell'ascoltatore, che magari, voglio dire, si diverte pure, ma poi a un certo punto si annoia. Fai te, però senti questa. È un'estate, sono almeno 10-15 anni fa, io. Eravamo ancora a Milano tutte e due, e combinazione eravamo insieme. Lui non era ancora andato in Trentino, era tornato notturno, non era ancora andato in Trentino. Insomma, ci vediamo una sera, non perché ci fosse un notturno, che un po' per caso, e tutti i nostri posti, che poi erano i suoi posti, erano chiusi per ferie. Finiamo in una trattoriaccia in zona Città Studi, proprio di quelle con 200 piatti. Gianni comincia a mettersi le mani nei capelli, oddio, vabbè, cara. Dice: guarda, in un posto così è una serata sarà una serata talmente disastrosa che il vino lo scegli tu, mi dice. Vabbè. E allora era un modo ovviamente di scherzarci su, eccetera. Io prendo questa carta dei vini e, scorrendo dopo tutto il repertorio da lasciar perdere, arrivo a un certo punto e vedo a un prezzo ridicolo un Lynch Bage. Lynch Bage è uno dei più bei Chateau di Bordolesi, ma proprio una roba seria vera. Allora gli dico: Gianni, scusa, prova a guardare un attimo qua. Lui guarda, fa un sobbalzo e dice, chiama cosa, dice: senta, noi berremo questo Lynch Bage, cioè, ma ripeto, al prezzo di un nebbiolo, al prezzo di un dolcetto, di un buon vino, insomma. Questi saranno evidentemente sbagliati, e morale, sai com'è finita? Che abbiamo passato 5 sere di fila finché gli abbiamo asciugato tutto lì che aveva in cantina. Abbiamo chiesto al cameriere fin dalla prima sera, ovviamente l'ha chiesto lui, ma insomma io gli facevo da spalla. Mi ha detto: guardi, ce ne sono ancora 9 bottiglie. Boh, può darsi che ci rivediamo, gli ha detto già. No, 5 sere di fila abbiamo passato.
Allora non è venuto il sospetto.
No, evidentemente no, perché se no fa 2 più 2, mettono un 1 almeno davanti al prezzo che c'era, ma almeno. E abbiamo passato 5 sere da Sciuri, e credo che Paola fosse già in montagna, in Trentino, e c'erano già comunque i cellulari, sì, parliamo di 10-15 anni fa, e uscendo dal ristorante dice: Pù, come la chiamava lui, Pù, sai cosa abbiamo bevuto stasera? Paola sviene e dice: sai dove torniamo domani sera? Qui, perché abbiamo saputo che ce n'è ancora, per dirti. Vabbè.
No, ma la letteratura è infinita sui ristoranti,
Ma
sì.
certo. Partendo da un presupposto, che quando io sono venuto a vivere qua in Langa, lui mi ha non nominato, perché sennò ci mettiamo a ridere tutti, ma insomma mi ha detto di fargli un po' da guida, no? La prova di segnalargli dei locali che gli servivano per i venerdì. E credo che negli anni lui abbia scritto di almeno 20-25 posti che gli ho non scoperto, ma indicato io. Qualcuno lui lo conosceva già, qualcuno no, eccetera. In uno solo non si è trovato bene, e ho avuto la prova provata di cosa significa avere classe in questo e avere rispetto per il lavoro altrui. Lui non ha scritto una riga, no? Tu sai benissimo, Peppe, che c'è gente che ha costruito la sua fama sulla distruzione, no? Del lavoro altrui, sulla mancanza di rispetto, se vuoi, no? Perché non hai mangiato bene, basta, come vai? E paghi e non ci tornerai mai più. Per lui era assolutamente un dogma quello che, se non ti trovavi bene in un posto, la cosa finiva lì, ma non sarebbe mai uscita sul suo giornale.
Sì. Vi racconto in 10 secondi un altro posto dove non si è trovato bene. Io, mia moglie è di Siena, io ho metà famiglia senese, e Gianni capita a Siena e dice: per favore mi consigli un posto, mi fai consigliare un posto, un ristorante buono a Siena, ora ce ne sono veramente tanti. Vabbè, insomma, in casa di mia moglie non erano molto preparati sulla cosa. Insomma, comunque cioè, si passa la parola, dice no vabbè c'è questo posto qui, allora poi Gianni ci va da solo e Gianni mi descrive la seguente scena: arrivo e c'è sul tavolo un portacenere pieno di cicche, all'improvviso arriva da dietro un cameriere che mi dà una pacca sulla spalla e dice: due pennette alla vodka?
A Gianni
a Siena. Quindi ecco, questa è una delle tante che mi ha rinfacciato. A un certo punto non glielo, cioè poi a un certo punto ce li dava lui i ristoranti, cioè veramente sì, tu chiedevi: Gianni, mi trovi un posto?
Sì, sì, come
a Policoro, e lui ti diceva:
questo tu lo racconti nell'articolo anche.
Sì.
No, a me ha colpito molto di quando racconti che ti ha consigliato anche delle cose quando sei andato in Lapponia, cioè per spiegare il personaggio.
Lui era un grande cultore della musica popolare, quindi, ma proprio senza alcuna incertezza, lui ti poteva parlare di cantanti bretoni sì, o anche turchi, canzoni partigiane spagnole, insomma.
Io sono arrivato a un giorno a Parigi, sempre guidato da lui. Gli chiedo, gli dico: Gianni, a parte il tuo posto del cuore, che era Mediterraneo, che c'è ancora, e a parte quei due o tre indirizzi che mi hai già dato che ci sto qualche giorno in più, ti viene un'idea? E lui mi dice: guarda che proprio lì a Saint-Germain, vicino alla Mediterranea, ce n'è uno. Lui ha questa memoria di ferro, dice, però in questo momento non mi ricordo il nome. Comunque lui è un marsigliese, mi fa tutto l'albero genealogico, le cose. Guarda, è uscito sul venerdì. Ah, ma sì, l'ho letto allora. Sì, è uscito sul venerdì, 2-3 mesi fa, quello che vuoi. Io lì un salto ce lo farei. Sono entrato, lo giuro, e lui non lo sapeva e ne fu fierissimo quando Maria, che sa fotografare a differenza di me, mi mandò la foto. C'era una sedia fatta da regista con scritto dietro Gianni Mura. E giuro, perché questo signore, anzi la moglie, la patron, disse che dopo che questa cosa era uscita su venerdì, loro erano stati invasi da italiani nei 2 mesi successivi. Sì, e sì, c'era una sedia fatta in maniera speciale, arrotondata dietro con la targhetta Gianni Mura. E io mi sono seduto lì.
No, ma era una persona che sapeva anche ascoltare e conoscere, cioè scoprire. Cioè, aveva una fortissima empatia Gianni, quindi nell'oste, anche nelle persone che facevano mestieri anche umili, trovava le storie, e le valorizzava, e per questo era molto amato.
No, è che, sai Gigi, quando fin dai tempi di Radio 24, no, facevamo quella rubrica sulle date storiche, tu mi dicevi sempre: quando dobbiamo celebrare una persona, cerchiamo di scegliamo magari più la data di nascita che la data di morte.
Sì, sicuro.
Però in questo è una regola generale. Però ecco, in questo caso stiamo, diciamo, ricordando una giornata triste. Però in tutto questo ragionamento che facciamo, nei riferimenti che abbiamo tirato fuori, non c'è niente di triste, cioè c'è solo vita. Io trovo che forse rischio di essere retorico, lo so, ma questo è anche un altro aspetto, no, strabiliante della...
Il più presto possibile. Hai ragione, ma noi l'abbiamo già fatto lo scorso anno. Gianni l'abbiamo ricordato il 9 di ottobre, che era il giorno del suo compleanno, e lo rifaremo quest'anno, anche perché speriamo che il 9 di ottobre tra saremo tutti vaccinati, soprattutto noi di questa fascia, e quindi potremo permetterci qualche scorribanda in più, almeno lo speriamo, ma ci ritroviamo certamente anche quest'anno a Milano il 9 di ottobre, perché per me è quasi un dogma, così come è triste il 21 di marzo, è bello il 9 di ottobre, quando mi ha chiesto di organizzare la mostra su Rocco, che è la persona del calcio che più ho adorato nella mia vita, e mi dicono il 20 febbraio, parlo di 10 anni, era il 2012, dico: ragazzi, c'è il centenario del Paron quest'anno, ma il centenario della nascita, il 20 maggio, non il 20 febbraio che è morto. E un po' alla volta, perché purtroppo gli anni passeranno, speriamo passino anche per noi ancora, e un po' alla volta ci dirotteremo tutti dal 21 di marzo al 9 di ottobre, che era il giorno in cui è nato.
Sì, no? C'è stato, Nicola, io ti capisco, però è stato anche un anno molto particolare, inutile dire perché, per cui intanto è il primo anniversario, poi a poco, come dice Gigi, ci trasferiamo al 9 ottobre.
Ci trasferiamo verso l'autunno, dai.
Io insomma, volevo semplicemente trasmettere lo stupore per il fatto che ne parliamo a un anno dalla morte, ma c'è talmente vita e allegria in questa trasmissione che insomma, non sembra che sia questo il motivo per cui ne parliamo.
È un modo per uscire un po', perché io ho visto così in anteprima, anche perché ero molto curioso, questo lavoro di Emanuela, e lì veramente ti rimane il magone per giorni e giorni.
Sono d'accordo.
Perché puoi vederlo, sentirlo parlare, insomma, tutto quello che... E poi lei è stata veramente bravissima a raccontare tutto il suo mondo, no? Che non era solo un mondo, come abbiamo detto, di sport, era proprio di... Era di musica, di cultura, di libri, di poesia...
Sì.
Quindi lì ti rimane il magone.
È tanto. Pensa Peppe, e poi se Nicola vuole congedarci, noi ci rassegniamo, a malincuore, ma ci rassegniamo. Pensa che io tuttora, lui aveva in questi ultimi anni in cui le partite le vedevamo insieme una volta ogni 15, perché ormai vivendo lontani, lui mi chiamava nell'intervallo, mi chiamava sempre lui per una ragione tecnica innanzitutto, perché se mi chiamava prima doveva stare dentro al chiuso in redazione e non poteva fumare. Nell'intervallo ovviamente usciva sul terrazzino di Repubblica, poteva fumare tranquillo e mi chiamava da lì. E mi chiamava perché gli piaceva confrontare quello che era successo nel primo tempo. Penso che l'ultima volta è stata Atalanta-Valencia di un anno fa, anzi Valencia-Atalanta al ritorno. Stoilici, c'è questo e quest'altro, e dato che era un'abitudine ormai consolidata da molto, io tuttora negli intervalli di certe notturne importanti guardo questo bastardo di telefono che non suona, ed è passato un anno, e faccio ancora fatica adesso ad accettarlo, quindi pensa.
Senti Gigi, secondo te quale squadra gli sarebbe piaciuta quest'anno?
Dunque, l'altro anno gli piaceva la matti l'Atalanta. Io quest'anno credo che avrebbe adottato il Sassuolo sicuro, soprattutto all'inizio. E penso che, nonostante non avesse una grande simpatia per Inzaghi, penso che per un bel po' avrebbe adottato il Benevento. E adesso sarebbe forse passato allo Spezia, io penso.
Comunque squadre piccole.
Sempre outsider.
Però si parte da Chievo, cioè l'innamoramento suo per il Chievo. Nel 2000-2001 è stato fortissimo, è stato anche contagioso. Abbiamo, ogni volta che Chievo veniva a giocare a Milano, passavamo quella serata con Campedelli nei ristoranti ovviamente sardi di fiducia di Gianni. E a proposito di prima, prova a immaginarti alla fine chi si avvicinava alla cassa, no? Proprio per no, perché tutto si tiene, cioè tutto ha un senso e una logica. Non è che abbiamo raccontato balle prima, lui era davvero così, fantastico.
Beh, io cari Gigi e Giuseppe, veramente a malincuore mi avvio verso la conclusione, però insomma, prima ci tenevo a dire una cosa, perché sono stato ad ascoltare con grande ammirazione e tutte le storie, e ho divorato i due libri che sono usciti con i suoi articoli, e mi è piaciuto tantissimo il pezzo sul venerdì di Giuseppe. Tutto questo che mi avete anche dato stasera mi ha fatto venire ancora di più voglia tipo di viaggiare, no? Di visitare la Francia dei piccoli paesi, come l'estate scorsa quando ci siamo letti il libro con i suoi articoli e lui non c'era al tour, di leggere però di più, di scrivere di più, insomma, di cercare ovunque storie da raccontare, soprattutto secondo me di non sottovalutare nessuno, di essere generoso, di non risparmiarsi, anche bere e mangiare cose nuove, ma tornare nei posti dove ci siamo trovati bene, non avere pregiudizi. Ecco, cioè, quello che volevo dire è che i buoni propositi per il mondo, diciamo, post-Covid, almeno per me, sono convinto anche per tante altre persone, sono plasmati anche da quello che ci ha lasciato un fuoriclasse assoluto, che è stato che è stato Gianni Mura. Io vi ringrazio davvero per averci aiutato a ricordarlo come si deve, voi che lo conoscevate bene, davvero.
Grazie anche per me, comunque è così. Non vedo l'ora di ripartire, di viaggiare, di andare nei posti di Gianni.
D'accordo. Absolutamente, alla sua maniera. Poi guarda, se c'era più tempo, ma lo faremo un'altra volta. Tu hai detto giustamente, no, lo so che stiamo finendo, no, è un brevissimo rilancio. Gianni amava il ciclismo, hai detto tu, Peppe, ed è vero, figurati se non amava il ciclismo, ma Gianni amava il tour soprattutto. Sì. Il Giro d'Italia, il campionato del mondo, le grandi classiche, sì, figurati se non le seguiva e se non se le beveva, ma il suo amore era il tour, perché c'era Douce France di mezzo. Ed era quello il suo vero territorio, no?
Sì.
Perché lì c'era la bicicletta, ma c'era anche tutto intorno, c'era il mondo che lui amava, che adorava, che sentiva suo, dai CD di Brassens e da Edith Piaf, che ogni tanto provava a stonare anche lui quando eravamo insieme in macchina, magari la sera, no? Gli dicevo: Gianni, almeno questo no, cazzo, almeno in questo sarò meglio io a cantare, no? E lui diceva: beh, ne riparliamo, però effettivamente almeno a quello si è arrivato. Vabbè ragazzi, vi abbraccio tutti e due, avete fatto venire un magone. Anch'io. Anche vabbè.
Grazie, combattiamo grazie insieme.
Io ringrazio di nuovo Giuseppe Smorto e Gigi Garanzini, vi do appuntamento alla prossima puntata di Slow Food.